Già McIntosh, nella sua teoria elettrica dell'universo, rilevava che nella scienza pratica due forze opposte di uguale intensità e operanti nello stesso momento si neutralizzano a vicenda. Per cui questa coesistenza, sebbene percepita all'inizio dell'astronomia newtoniana, poi divenne una parte essenziale del sistema e dimenticata. Si tentò di superare la fatale obiezione. Ok, secondo cui da due forze opposte, agente contemporaneamente sulla Terra, non potrebbe nascere alcun movimento, con il presupposto che quando la Terra fu creata, il creatore la scagliò nello spazio a angoli retti rispetto alle due forze che si supponeva esistessero universalmente, e che quindi l'azione congiunta di attrazione e repulsione con l'impulso primitivo del creatore diede come risultato un'orbita parabolica attorno al Sole. Difficilmente si crederà che Laplace de Lagrange abbia effettivamente effettuato un calcolo allo scopo di determinare in quale punto il creatore teneva la Terra al momento di dare la grande spinta. Ma anche supporre che attrazione e repulsione esistano universalmente è illogico e incoerente. Nel senso in cui viene usata la parola universale in astronomia, non possiamo separarla dall'idea di esistenza illimitata, senza limiti, eternità, infinito. Ma l'infinito o estensione infinita implica necessariamente l'unità o l'unicità dell'esistenza, come proposto nella teoria del Tao cinese. Quindi, sia praticamente che in astratto, può esserci solo un infinito, un'eternità, un universo. Dire allora che esistono due poteri universali uguali significa dire che esistono due infiniti, due eterni, due tutto. Ma ciò che è infinito ed eterno o universale è solo ed esso stesso tutto e ogni cosa. Vediamo quindi che questa filosofia newtoniana è priva di coerenza. Frutto di un'intera violazione di leggi del legittimo ragionamento, e tutte le sue premesse sono presunte, ipotesi su ipotesi, e le conclusioni che ne derivano sono volontariamente considerate come dimostrate e da impiegare come verità per comprovare le prime e fondamentali ipotesi. I vantaggi che hanno tratto dalla generale ignoranza del genere umano rispetto agli argomenti astronomici li vediamo tutti. L'astronomia, nei tempi medievali, e Dante ce lo dimostra, era astrologia alla portata di tutti, una vera fotografia della volta stellata, da cui si ricavavano gli oroscopi per capire gli avvenimenti delle persone, delle nazioni e della storia. Dice Robotham nell'860. È diventato un dovere dichiarare che il loro regno di errore e confusione è finito. D'ora in poi, come una dinastia in declino, dovranno rimpicciolirsi e scomparire, lasciando il trono e il regno della scienza e della filosofia a quegli intellettuali in via di risveglio, in cui numero in costantamento e la cui marcia è rapida e inarrestabile. I soldati della verità e della ragione hanno sguainato la spada e costringeranno gli usurpatori ad abdicare. Ma un nuovo golpe nella guerra di successiva, noi sappiamo che accadrà nella prima guerra mondiale e poi nella seconda guerra mondiale. Ad ogni modo, l'astronomia moderna o newtoniana appare assurda e falsa nel suo fondamento, irregolare, ingiusta e illogica nei suoi dettagli e nelle sue conclusioni incoerente e contraddittoria. Ma ciò che è peggio è che è una fonte prolifica di irreligione e di ateismo, che, come dice il De Garda, è fonte di tantissime malattie. Difendendo un sistema direttamente opposto a quello insegnato in relazione alla religione tradizionale cristiana, essi portano gli intellettuali più critici e audaci a mettere in discussione e a deridere la cosmogonia e la filosofia generale contenuta nei libri sacri. Poiché la teoria newtoniana viene ritenuta vera dai massoni, essi sono portati a rifiutare del tutto le scritture, ignorarne l'adorazione, a dubitare e negare l'esistenza di un creatore e sovrano supremo del mondo. Molte delle menti migliori vengono così ferite irreparabilmente, private del piacere presente in quella rallegrante speranza del futuro che il sincero devoto cristiano considera di gran lunga più prezioso di tutte le ricchezze e grandezze terrene. Per la mente religiosa è una questione sacra, ma per l'ateo ostinato a non entrare in alcuna ulteriore indagine, questo è il suo orgoglio, la sua presunzione e la sua vanità. Non esiste Dio, poiché egli stesso è nella sua stima un pari e uguale all'essere più elevato che abbia mai riconosciuto o all'evidenza di cui ha visto la possibilità. Tale ateismo esiste in misura allarmante tra i filosofi e i profondi pensatori d'Europa e d'America, ed è stato creato e promosso principalmente dalle teorie astronomiche e geopolitiche dell'epoca. Ora, a causa delle differenze tra il linguaggio della scrittura e gli insegnamenti dell'astronomia moderna, si può trovare nei cuori stessi delle congregazioni cristiane ed ebraiche uno scetticismo cocente, un vago sospetto che manifesta una fredda e morbosa indifferenza verso le esigenze religiose. Credono frigidamente e non mancano di formalità, di segni esteriori e di professioni, ma nei loro pensieri più profondi prevale una irriverenza speculativa, ipercritica e dubbiosa. È questa confusione e mancanza di certezza riguardo alle verità assolute e degli insegnamenti religiosi che crea un amore per l'ostentazione e la manifestazione esteriore della religione, invece di quella allegra solennità di calma, discreta, benevolenza e devozione che le solide convinzioni dei credenti, la veridicità del cristianesimo non manca mai di produrre. È anche questo che ha portato migliaia di persone a cercare coerenza e soddisfazione nello scetticismo, gradualmente alla totale disperazione e all'ateismo. Dire che le scritture non avevano lo scopo di insegnare la scienza in modo veritiero significa dichiarare che Dio stesso ha incaricato i suoi profeti di insegnare cose false. I filosofi newtoniani oggi sono di fronte a un terribile dilemma. L'olio e l'acqua da soli non si uniranno. Mescolandoli con violenza si separeranno di nuovo quando verranno lasciati riposare. Chiamate olio l'olio e acqua l'acqua e riconoscete che sono distinti per natura e valore, ma non lasciate che venga tentato alcun miscuglio e spacciato per un genuino composto di olio e acqua. Il sistema astronomico newtoniano o copernicano fa emergere un tessuto fantasioso e complicato che, considerato vero, crea e rende necessari gli interrogativi oscuri e orribili. Dio è un ingannatore? Ha detto falsità dirette e inequivocabili? Ecco un esempio del modo in cui la dottrina della rotondità della Terra e della pluralità dei mondi interferisce con gli insegnamenti scritturali. Ma il fatto che la dottrina della pluralità dei mondi è impossibile è dimostrata dal fatto che il Sole, la Luna e le stelle sono corpi molto piccoli e molto vicini alla Terra. E questo fatto è dimostrato da misurazioni reali, non teoriche, fatte con il principio della trigonometria piana, la quale ha dimostrato come è falsa la dottrina della Terra globo. Ugualmente falso è il suo movimento diurno annuale, il suo essere una delle infinite sfere rotanti, laddove anche le scritture insegnano esattamente il contrario nella loro filosofia astronomica, in cui appaiono letteralmente vere, come dimostrato dalla scienza pratica. Dunque ateismo e negazione dell'insegnamento dell'autorità delle scritture non hanno fondamento. La religione e la vera scienza non sono antagoniste, ma sono strettamente parti di un unico grande sistema di filosofia sacra. Per la mente religiosa questa questione è molto importante, completa l'evidenza che le scritture, comunicate all'umanità da un essere anteriore e supremo, rivelano che la Terra è piana e immobile e che i vari luminari sopra di essa sono solo luci e non mondi. Ne consegue che chiunque abbia dettato e fatto sì che tali dottrine fossero registrate e preservate alle tutte le generazioni successive siano stati sovrumani, onniscienti e preesistenti alla Terra e ai suoi abitanti. Quell'essere non poteva che essere il creatore del mondo e la sua verità è registrata nei testi sacri. Una tale conclusione è una necessità logica che la somma delle prove pratiche raccolte impone. La dottrina della pluralità dei mondi assomiglia al sogno degli alchimisti che cercavano l'elisir di vita e il solvente universale, due progetti che furono spazzati via dall'intuizione di un bravo filosofo. La scoperta di un solvente universale non dissolverebbe anche i vasi in cui verrebbe contenuto? Gli alchimisti non avevano mai pensato a una cosa del genere, erano assorbiti nella presunta grandezza dei loro scopi. Non li colpì mai l'idea che i loro oggetti implicassero incoerenza e impossibilità. Ma il colpo fu così pesante che l'intera confraternita degli alchimisti vacillò fino quasi alla distruzione e l'alchimia come scienza svanì rapidamente. L'idea dei mondi plurali è una conseguenza della dottrina della rotondità della Terra, ma come il solvente universale subirà il colpo dall'idea che la convessità della superficie delle acque stagnanti della Terra richiede una dimostrazione, non può essere soltanto accettata teoricamente. Così venne scoperto presto il fatto grandioso e distruttivo di questa teoria. La superficie dell'acqua stagnante è perfettamente orizzontale. Ecco, un'idea, un colpo mortale a questi pseudofilosofi. Il solvente universale non poteva essere conservato né manipolato, e quindi tutto il sistema alchemico si estinse. Così non si può trovare la necessaria prova della convessità delle acque della Terra, e quindi la dottrina della rotondità deve morire. L'acqua non è convessa ma orizzontale, trova riscontro nella parola di Dio, nelle scritture del Creatore, che paziente e onnisciente avvisò, formò i nostri uomini di scienza e di apprendimento a divenire servitori di queste leggi di natura e amici dei loro simili.